State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Con la COP30 ora alle spalle, già si pensa alla prossima edizione della Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, per la cui organizzazione si sono battute a lungo Turchia e Australia. La COP31 alla fine sarà ad Antalya, in Turchia, e il governo australiano avrà un ruolo di rilievo. Ma su cosa si lavorerà? E qual è l'eredità di questa COP amazzonica, che prometteva di restituire alle popolazioni indigene un ruolo di primo piano nella gestione dell'ambiente? Ne parliamo oggi con il climatologo ed esperto di meteorologia Luca Mercalli. Buonasera, dottor Mercalli, e grazie per essere qui con noi oggi su SBS.
Un saluto a tutti voi dall'Italia, da Torino, dove in questo momento ci sono circa 0 gradi, sta iniziando l'inverno, e purtroppo le notizie che ci sono arrivate invece dalle zone tropicali del Brasile per l'ambiente e per il clima non sono molto buone. Del resto non ci aspettavamo molto da questa COP, vista l'instabilità geopolitica che la fa da padrone su tutte le questioni anche diplomatiche tra i paesi. Le guerre occupano tutti gli spazi in questo momento di riflessione dei governi, e quindi il clima è finito decisamente un po' in ultima posizione. Scherzosamente potremmo dire che l'unica cosa che ormai alle COP si decide subito è dove si farà l'edizione successiva, come avete detto in apertura.
E anche lì non è stato facile. Comunque questo sentimento di delusione effettivamente dopo le COP è abbastanza ricorrente. Iniziamo a parlare di quello di cui appunto si è discusso. Iniziamo la nostra conversazione dall'appello all'abbandono dei combustibili fossili, che alla COP ha riunito circa 90 paesi. Tra questi non c'era l'Italia e non c'erano nemmeno Australia e Turchia, che abbiamo detto hanno combattuto a lungo per ospitare la prossima COP 31. Lei come interpreta questa apparente contraddizione e che cosa ne è stato di questa proposta?
Ma il problema è che a tutte le COP ci si rifiuta di stilare un preciso programma per l'uscita dai combustibili fossili. Lo si continua ad annunciare in linea di principio, ma chiaramente se non si mettono dei punti fermi, se non si fa un cronoprogramma, se non si dice a partire da quell'anno si scende di una certa percentuale per arrivare a, è chiaro che rimangono delle parole vane su un foglio di carta. Beh, a Belém, come purtroppo anche nelle edizioni precedenti, c'erano veramente una quantità enorme di lobbisti delle energie fossili. Si calcola che ce ne fossero almeno 1600. È chiaro che stiamo parlando di un mercato gigantesco e potentissimo, fatto da tutte le grandi multinazionali che commerciano in petrolio, in gas naturale e in carbone. E queste pressioni si fanno sentire anche attraverso i governi, perché ci sono interi stati che vivono sull'energia fossile. Pensiamo all'Arabia Saudita, che è stato uno dei paesi che ha ostacolato di più i negoziati, e pensiamo anche agli Stati Uniti, che pur non essendo presenti per l'uscita, anche la seconda uscita dall'accordo di Parigi voluta dal presidente negazionista Trump, ha però cercato di influenzare altri governi a rallentare i negoziati, se non addirittura a boicottarli. Quindi il mondo è un po' spaccato tra chi vede già i nefasti effetti del cambiamento climatico sul proprio territorio e magari non ha alcun interesse su petrolio e altre energie fossili, e sono probabilmente questi 90 che hanno firmato questo appello, e i restanti 100 stati circa che a qualche titolo hanno degli interessi economici e prevedono di rallentare il più possibile questa transizione energetica. E l'Italia sorprende, perché in Europa è un anello abbastanza debole insieme alla Polonia. Ora, la Polonia è uno stato che ha molte miniere di carbone e molte centrali a carbone, quindi è comprensibile. L'Italia non ha giacimenti di energia fossile, ma probabilmente ha una forte azienda di stato che li commercia.
E nel contesto della riduzione delle emissioni si parla molto anche qui in Australia di come le rinnovabili potrebbero non essere sufficienti a garantire sufficienti forniture di energia in futuro e di come non si dovrebbe rinunciare ad altre forme di energia, tra virgolette, pulita, come alcune forme di gas e il nucleare. Qui le domande sono due. Le rinnovabili saranno sufficienti e nel 2025 ha senso mantenere i combustibili fossili ed investire in gas e nucleare?
Allora, il gas diciamo subito che è sempre un'energia fossile che ha emissioni di CO2 che alterano il clima, semplicemente è un'energia fossile che ha minori emissioni rispetto al carbone e al petrolio, ma non è che non ne ha, quindi non possiamo chiamarla un'energia fossile pulita, ma un'energia fossile meno sporca. Il nucleare non è un'energia rinnovabile, ha una serie di difetti che non sono stati risolti in questi circa 70 anni di uso civile, viene invocata come aiuto alle rinnovabili, può anche darsi che almeno nei paesi dove c'è già abbia un senso mantenerla, mentre nei paesi dove non c'è potrebbe essere rischioso iniziare oggi questo tipo di cammino. Il punto è che le rinnovabili sarebbero in grado di sostenere un'economia mondiale, però bisogna, uno, darle loro tempo. Non è possibile fare una rivoluzione delle energie rinnovabili nel giro di pochi anni, bisogna avere un orizzonte dell'ordine di 30-40 anni. Si è cominciato, ci sono buone possibilità di grande sviluppo, pensiamo all'energia solare che sta veramente sviluppandosi molto al di sopra di quelle che erano le attese degli anni scorsi. L'idroelettrico continua a tenere la sua posizione senza grandi sviluppi nuovi, perché là dove è stato ormai sfruttato non ci sono più nuove possibilità, però dà una fetta importante, con un contributo importante alla produzione rinnovabile, e poi c'è l'eolico e il geotermico, anche queste in ascesa. Il punto è l'accumulo, nel senso che le energie rinnovabili sono intermittenti e quello che ci serve è un'energia continua, quindi lo sviluppo tecnologico dovrebbe oggi concentrarsi anche sullo stoccaggio di energia, quindi metterla da parte quando è abbondante, pensiamo al sole in estate o nei deserti, e poterla utilizzare nei periodi o nei luoghi dove invece è carente, pensiamo all'inverno per esempio quando la richiesta aumenta, e l'idrogeno potrebbe essere l'anello che congiunge queste due esigenze. Fabbricare idrogeno verde con l'eccesso di energia solare estiva per poi stabilizzare la rete per gli usi invernali quando le rinnovabili sono più carenti. Il disegno quindi ci sarebbe, ma qual è il problema? Che il mondo continua a richiedere sempre maggiori quantità di energia. Quindi il punto è, nonostante il grande sviluppo delle rinnovabili in questi ultimi anni, queste si sono soltanto aggiunte, ma non hanno sostituito il fossile, perché ad ogni passo che le rinnovabili fanno in avanti, il mondo chiede più energia, complice anche l'aumento della popolazione.
Torniamo ora alla COP. Che cosa si intende per JTM, Just Transition Mechanism, che sulla carta sembra essere una delle decisioni più importanti di questa conferenza?
Ma questo riguarda un tema che da sempre è contenuto negli accordi internazionali sul clima. Una transizione deve essere equa, nel senso che deve equilibrare le differenze che ci sono tra i diversi paesi del mondo, tra i paesi poveri e quelli ricchi occidentali, e quindi un meccanismo che a suon di soldi o di tecnologia o di aiuti, anche nel caso delle catastrofi climatiche che si susseguono, cerca insomma di facilitare la vita ai paesi più poveri grazie a un apporto di quelli più ricchi. È sempre però un tema spinoso, perché dipende quanto i paesi ricchi effettivamente aprono il portafoglio e danno i denari promessi ai paesi meno abbienti.
Noi siamo in collegamento con il climatologo esperto di meteorologia Luca Mercalli. Quest'anno l'accordo di Parigi sul contenimento del riscaldamento globale compie 10 anni. Quanto lontani siamo, dottor Mercalli, dal raggiungimento dei suoi obiettivi?
L'accordo di Parigi, firmato nel 2015, diceva: se vogliamo rimanere sotto i 2 gradi di aumento della temperatura alla fine di questo secolo, o meglio ancora 1,5 gradi, considerato il limite ottimale per non creare danni permanenti al sistema terrestre, bisogna azzerare le emissioni di gas serra al 2050. Purtroppo, ancora in questo anno, 2025, le emissioni hanno continuato a salire. Quindi non abbiamo ancora cominciato a piegare la curva di questo grafico per farla scendere e arrivare a zero al 2025. È chiaro che i primi 10 anni di Accordo di Parigi non hanno funzionato. Ci sono delle state delle promesse da parte dei governi che non sono state mantenute. Ora sono state rinnovate queste promesse, questi valori di riduzione delle emissioni per ciascuno Stato dei 193 aderenti all'accordo, e purtroppo in questo momento i numeri a disposizione delle Nazioni Unite dicono che è molto più probabile che a fine secolo non solo si superino gli 1,5 gradi che già sono stati superati sia pure temporaneamente con le temperature del 2024 e probabilmente li supereremo o ci andremo vicini anche in questo 2025, ma verranno superati anche i 2 gradi. Il dato più credibile in questo momento per l'aumento di temperatura a fine secolo è di circa 2,5 gradi, che sarebbe un valore già giudicato estremamente pericoloso dal punto di vista della maggior frequenza poi degli eventi estremi.
Ne abbiamo già fatto accenno, ma le vorrei chiedere in modo specifico quanto ha pesato l'assenza degli Stati Uniti di Donald Trump da questa COP.
Non è la prima volta, gli Stati Uniti hanno sempre ostacolato le COP fin dal loro nascere, stiamo parlando ormai di 33 anni fa, quando a Rio de Janeiro viene firmata la Convenzione sul Clima delle Nazioni Unite, a parole tutti si dicono disposti a fare delle rinunce o comunque dei cammini di decarbonizzazione, poi quando comincia veramente il gioco di diplomatico per decidere di quanto ridurre le emissioni, già il presidente Clinton e poi il presidente Bush fecero vari ostruzionismi che portano la storia degli Stati Uniti come negoziatori alle COP sempre in una posizione di ostruzionismo o comunque di rallentamento, spesso insomma di posizioni di dominio rispetto al punto di vista di tante altre stati del mondo o dell'Unione Europea, che allora soprattutto aveva un po' la posizione di traino, di avanguardia per le politiche ambientali. Oggi devo dire un po' tutti si sono riequilibrati in una situazione di minore impegno, di minore ambizione. E devo dire, visto qui dall'Italia e dall'Europa, c'è più interesse a costruire bombe, missili, carri armati che pannelli solari. Quindi ha pesato sicuramente ancora una volta l'assenza degli Stati Uniti, ma è purtroppo un film già visto.
Agli scienziati del clima vengono spesso attribuiti toni cupi e apocalittici, magari qualcuno ce l'ha visto anche nelle ultime sue frasi. Le vuole chiedere in conclusione, insomma, se magari è il momento sbagliato dopo una COP, ma se lei ci crede ancora, se c'è ancora ragione di essere ottimisti per il futuro di questo pianeta.
Ma gli scienziati non sono né ottimisti né pessimisti, non sono apocalittici, non sono non minimizzano e non estremizzano. Io credo che la scienza abbia oggi la chiarezza di poter sostenere che la situazione è molto grave, non basandosi su delle emozioni, ma basandosi su dei numeri. Non c'è solo il clima, tra l'altro, che ci mostra segnali di preoccupazione, ma ci sono altri processi che governano la funzionalità di questo nostro pianeta, che si chiamano limiti planetari, planetary boundaries. E questi limiti planetari sono un po' il cruscotto del pianeta Terra che noi dovremmo guardare con tante lucette rosse che si accendono e ci consiglierebbero di fare manutenzione. Ora, su 9 processi planetari, di cui uno è il clima, 7 lampeggiano in rosso. Quindi noi siamo come scienziati preoccupati ma anche un po' frustrati, perché tutto questo enorme progresso che si sta facendo anno dopo anno nel monitorare, nel identificare quello che non funziona nei sistemi naturali terrestri rispetto alle attività umane, sostanzialmente non viene utilizzato dalla politica e dall'economia, rimane in un cassetto, salvo addirittura essere accusati di catastrofismo. Ecco, un po' come accusare il medico di catastrofismo perché ti ha fatto una diagnosi scomoda. Il medico semmai ti ha fatto una diagnosi per aiutarti a intraprendere la cura. Ma se il paziente rifiuta la cura, allora anche io divento veramente poco ottimista.
Grazie quindi a Luca Mercalli per questo intervento oggi su SBS. Dottor Mercalli, una buona serata e alla prossima.
Un saluto a tutti voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.